Your attention, please.
Your attention, please.
Your attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
Ciao a tutti e bentrovati a questa ormai quarta puntata di Open Horizon Study Abroad, il programma su Erasmus e internazionalizzazione in generale. Oggi infatti vedremo che non è solo Erasmus. E al mio fianco, come al solito, è Simone.
Ciao a tutti.
A cui facciamo gli auguri per il suo 36esimo compleanno.
Non esageriamo.
Detto bene.
Beh, dai.
E invece abbiamo due ospiti. Come abbiamo detto, una non propriamente Erasmus, infatti è andata in Cile. Abbiamo Costanza.
Ciao.
E Cecilia, che ha fatto la tesi su proposta in Francia.
Ciao a tutti.
Come detto, è una puntata un po' eterogenea. Si parlerà di due modi differenti di viaggiare con l'università e due posti completamente differenti, direi, anche molto lontani geograficamente. Prima di iniziare, direi che lanciamo il primo pezzo.
E ci sta, dai. Iniziamo con What's in Your Head dei Disclosure.
Oh,
Eccoci tornati su Open Horizon e allora partiamo con un'intervista doppia alle due nostre ospiti. Nome?
Costanza.
Cecilia.
Età?
Vai.
23.
26.
Corso di studi?
Architettura sostenibile.
Architettura, costruzione, città.
Oggi sono schiacciato dagli architetti.
Ah, infatti, solo architetti, circondato.
Destinazione?
Cile.
Francia.
Cosa avete fatto là?
Corsi,
Erasmus più tesi all'estero.
Bene, quindi a questo punto direi che approfondiamo proprio questa tematica per capire quali sono le differenze. Capiamo per esempio come funziona l'organizzazione della tesi su proposta.
Sì, ti racconto un attimo com'è stato per me. Io ho fatto un Erasmus a Parigi in Francia, mi sono trovata molto bene e ho deciso, per prolungare un po' la permanenza in Francia, di continuare e di preparare la mia tesi lì. Come funziona? Bisogna fare una richiesta per la quale è necessario sapere già chi sarà il relatore qua al Politecnico di Torino e anche chi sarà il referente presso l'istituzione all'estero. Attenzione, perché l'istituzione all'estero non è necessariamente un'università, può essere anche un'azienda, un'istituzione esterna, per esempio un museo, una biblioteca particolare, un centro di ricerca. Quindi io ho preparato la mia richiesta, l'argomento l'ho individuato con il mio referente francese, che era un professore della scuola in cui ho fatto l'Erasmus.
Ah, quindi è stata una conseguenza, diciamo.
Esatto, è nato un po' dall'Erasmus, quindi ho fatto un corso con questo professore, un corso in storia, mi è piaciuto molto. Mi sono appassionata a un tema in particolare, che sono gli hotel particulier di Parigi, è una tipologia architettonica. Non mi dilungherò troppo, ma diciamo che è una tipologia che si trova quasi esclusivamente a Parigi e quindi se non avessi fatto la tesi lì non avrei potuto fare
l'argomento. Hai colto l'occasione.
Esatto. Quindi ho organizzato un po' l'argomento col professore francese e ho trovato qui al Politecnico di Torino un professore che era interessato all'argomento e a seguirmi.
Ah, interessante. Vediamo l'esperienza invece di Costanza allora.
E per quanto riguarda le mie esperienze, niente, avevo voglia di andarmene da questa città e ho deciso di andare dall'altra parte del mondo perché non avevo interesse a fermarmi in Europa e quindi ho deciso di andare in Cile. Cile perché si parla lo spagnolo, è un po' più semplice che il portoghese, credo, e niente, quindi si fa la semplice domanda per la richiesta Erasmus per quanto riguarda l'extra UE e poi si aspetta di essere in graduatoria e se sei fortunato parti.
Quindi riunione, learning agreement, esatto. Di come abbiamo già parlato, per i corsi diciamo che a livello di università non c'è una grossa differenza tra fare un extra UE o fare un Erasmus in Europa. Sicuramente la burocrazia è molto diversa per quanto riguarda gli aspetti un po' esterni, quindi sarà un po' più complicato per quanto riguarda visto, assicurazioni varie.
Esatto, infatti una volta che viene accettato qua dal Politecnico, poi mandano la richiesta all'università extra UE che ti rimanda un foglio con tutti i documenti che devi portare, quindi c'era stato richiesto il portfolio, le iscrizioni del Politecnico, un'assicurazione sanitaria, quindi quella dipende un po' dalla scuola in cui vai, quindi possono chiedertela o non possono chiedertela, però secondo me è bene farla perché sei dall'altra parte del mondo, non conosci la lingua, quindi forse è meglio farla. E poi niente, compri il biglietto e
senza pensare ad altro.
E allora partiamo invece noi con la musica prima di fare altre domande alle nostre ospiti. Pure Morning dei Placebo.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. Japanese is better. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever.
Ottimo, eccoci tornati. Salutiamo Fede, che non l'avevamo ancora fatto in regia. E stavamo parlando di Cecilia, che in realtà ha fatto una tesi su proposta dopo essere stata in Erasmus. Quindi ha preso l'opportunità di continuare. Come si fa senza tornare a Torino a continuare un Erasmus?
Sì, bisogna un attimo distinguere, perché la borsa Erasmus è una borsa europea, invece le borse per svolgere la tesi all'estero sono borsa del Politecnico, quindi si tratta di fare due domande diverse. Mentre ero a Parigi mi sono accorta che volevo rimanere lì per continuare a lavorare sulla tesi, allora ho compilato una domanda apposita, che ha una graduatoria apposita interna al Politecnico. Quindi ho compilato la domanda che vi ho raccontato prima con il relatore esterno, il relatore del Politecnico, l'ufficio mobilità raccoglie tutte le domande e stende una graduatoria. E poi permette a un certo numero di studenti di partire. Devo dire che le borse del Poli sono piuttosto generose per fare la tesi all'estero, e diciamo che con la borsa che mi hanno dato sono riuscita abbastanza bene a cavarmela per i 3-4 mesi di tesi all'estero che ho fatto a Parigi.
Quindi riescono praticamente a coprire la maggior parte delle spese della vita.
Sì, la maggior parte delle spese. C'è anche da dire che Parigi è una città piuttosto cara, quindi sono andata a cacciarmi insomma in una situazione non semplicissima, ma con la borsa e con un po' di soldi da parte devo dire che non è stato troppo difficile.
Vediamo invece la borsa per quanto riguarda l'extra UE. Sappiamo che in Cile probabilmente il costo della vita è inferiore a Parigi.
Esatto, cioè ci vuole dico poco. Beata te che sei riuscita a coprirti tutto, perché in realtà da quello che ho capito, diciamo, le borse sono divise in base a quanto costa la vita nei paesi, e quindi ovviamente in Cile costa di meno, però quello che devi tener conto è che io devo andarci dall'altra parte del mondo, e quindi diciamo che forse ho trovato poco eco, ecco, queste divisioni delle borse.
Il viaggio costa comunque tanto,
perché da Torino, comunque da Milano, Roma, devi prendere un aereo che di solito non è diretto, costa abbastanza, quindi già metà della borsa di studio io l'ho utilizzata per prendere aereo di andata e di ritorno, e quindi diciamo che è stato un po' quello il problema, però giustamente io ho deciso di partire
Sì, quarto. Poi si fa, non si torna neanche indietro, dai, cosa dico? No. Una volta che hai vinto la borsa di studio, tornare indietro
no,
mi sembra
ma
che...
No, infatti io sono stata da luglio a gennaio e ho fatto Natale là, Capodanno là, cioè tanto
ah,
non aveva
proprio
senso.
Non sei tornata.
No, non aveva senso, cioè per 6-7 mesi non ha senso tornare.
Sono abbastanza d'accordo, poi una volta che sei là, immagino che piuttosto che usare i soldi per tornare si usino per viaggiare.
Esatto, certo.
Quando
sì,
ci torni. Infatti sicuramente dei viaggi che hai fatto ne parleremo perché sono molto interessati.
Volentieri.
Sì, 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 parecchio. Bene, che facciamo? Lanciamo il prossimo brano e vediamo che cosa hanno da dirci dopo di questo. Electric Feel dei Management. Esperienze in due luoghi diversi, quindi abbiamo visto Cile e Francia. Vediamo un po' come andare dall'altra parte del mondo e perché c'è stata questa scelta.
La scelta è semplicissima. Volevo, come ho detto prima, andarmene da Torino, fare un'esperienza Erasmus, dato che non ho avuto la possibilità di farla in triennale, e quindi ho detto dove andiamo andiamocene dall'altra parte del mondo, almeno proprio ce ne andiamo. E ho scelto il Cile perché un po' per la lingua, per imparare una nuova lingua, quindi imparare lo spagnolo, e un po' perché mi ispirava proprio la scuola, perché è proprio una scuola differente dal Politecnico, è un misto tra architettura e poesia, quindi per noi architetti è sempre bene imparare nuovi modi di osservare, nuove...
Magari anche venendo da qui, dal Politecnico, in cui il sapere è abbastanza tecnico, forse rispetto alle aspettative più artistiche.
Infatti era per quello e... niente, ho deciso di andare là per fare questa esperienza che speravo fosse fantastica, e così è stato.
Non abbiamo ancora detto in quale città.
Esatto.
Sono stata a Valparaíso.
Una città sul mare, vero?
Esatto, è come se fosse più o meno a 60 km da Santiago, che è la capitale, ed è sull'oceano, e la nostra scuola era una villetta proprio con la terrazza sull'oceano, ed era fantastico. Sì.
Una città colorata, dicevamo prima, nel fuori onda.
Sì, coloratissima, cioè se la vedi dal mare, diciamo, prendi la barchetta al porto ed esci, tutte le facciate di colori proprio uno sconnesso dall'altro.
Wow, la città di Arlecchino, insomma.
Sì.
E vediamo invece, per quanto riguarda Cecilia, la scelta.
Beh, Costanza ha fatto una scelta coraggiosissima, è andata dall'altra parte del mondo. Io non sono andata troppo lontano, perché Parigi alla fine è 6 ore di treno da qua. Ma in ogni caso è un altro mondo. E andare a Parigi era il mio sogno da tantissimo tempo, in realtà era da tutta la triennale che sognavo di andare a Parigi, e quindi è stata una scelta molto meditata. E sono contentissima di esserci stata, perché rispetto all'immaginario che ne avevo prima è stata una soddisfazione immensa. È una città che riempie davvero la vita, probabilmente non colorata come Valparaíso, ma estremamente varia, non ci si annoia mai, e soprattutto per qualcuno che studia architettura è di un interesse del tutto particolare. Rifarei sicuramente la stessa scelta.
Ecco, appunto, per quanto riguarda gli studi, come sono cambiati, per esempio, il fatto che il sapere della scuola, ad esempio, del Cile fosse tanto differente, è stato qualcosa che ti ha soddisfatto, che ti aspettavi, che volevi, insomma?
No, in realtà non me l'aspettavo, nel senso che avendo fatto il Learning Agreement ho dovuto scegliere dei corsi che fossero più o meno sullo stesso livello di quelli che avrei dovuto fare qua. E diciamo che è stato abbastanza difficile, perché là proprio la concezione di architettura è completamente diversa dalla nostra, proprio perché siamo un Politecnico.
Sì.
E quindi quando sono andata là poi ho detto, cavoli, è proprio diverso, devo adattarmi, devo imparare a pensare come pensano loro, però col senno di poi adesso veramente, cioè, apprezzo aver fatto questa esperienza, perché ti fa vedere un altro lato di quello che...
Sì. Ti apre un po'
esatto.
L'orizzonte. E invece anche lì gli studi come se cambiano?
Sì, ma è il caso di citare la scuola dove sono stata, che è una scuola ottima, ed è l'École d'Architecture Paris Belleville.
Ah, di Belleville.
Sì, è in un quartiere molto particolare, tra l'altro Belleville, molto giovane e innovativo. La scuola è impostata in modo abbastanza diverso dal Politecnico. Viene data un'importanza molto particolare allo studio, quindi al laboratorio di progettazione, che per esempio era obbligatorio per tutti, anche per gli Erasmus.
Ah, ok.
C'è un rapporto studenti-professori molto favorevole, e nello studio eravamo una classe di 20 studenti contro un professore. E se devo dire, la centratura della scuola, più che sulla poesia, come può essere stato nell'esperienza di Costanza, è sul sociale. Quindi l'intersezione tra l'architettura e i fenomeni sociali e politici. Quindi sicuramente studiare lì mi ha aperto degli orizzonti nuovi, complementari sicuramente rispetto al Poli.
Ma è davvero interessante come esperienza, io direi di approfondire anche questo campo. Prima ci ascoltiamo il prossimo brano di Protégé, Kingston Be Wise.
I go click clack, blow your bed. Government fingers and tic tac toes in it. And while they're working on the X's and O's, I'm living eye and eye like a Mr. Komozi. No surprise when they send infos to me. Opposite of when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. is owed, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier man in a them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is owned, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say,
hey,
can't quantify. Why Rayan couldn't sanctify. Say enough of them, them sent to die. So the city a intensify. Say the ghetto them a gentrify. Well I, nobody no identify. Enough bodies unidentified and just a lie de. Then where they gone de? Dead pants are today, buried Sunday. Like Solomon a gun de. Like a no sons of Solomon them have done de. Leonard, how will a pinnacle and them land de. Subdivision them deal it and it. So learn it cause them come back with them plan it. So tell me how far do you wanna go now? Hey, cause them we ratatatatata when you pop out pow.
Tornati, ci diceva Cecilia che c'è anche una grande differenza tra l'esperienza che ha fatto da Erasmus prima e con la tesi poi.
Sì.
Anche proprio dal punto di vista sociale, no?
Soprattutto dal punto di vista sociale.
Esatto.
L'Erasmus è un'esperienza molto organizzata e strutturata. È difficile rimanere soli quando si è in Erasmus perché da subito si conoscono tantissime persone da ogni angolo del mondo e quindi è da subito divertentissimo. Se si fa un'esperienza di tesi all'estero su proposta, bisogna essere bravi e indipendenti nel trovare una cerchia sociale nella quale inserirsi. Poi, chiaramente, quando si è lì è meno difficile di quanto si pensi.
Beh, certo.
Però bisogna darsi un attimo da fare. Per esempio, il secondo semestre, come a tuo caso, vivevo da sola. Avevo ancora rapporti con i miei ex compagni di Erasmus, però tanti erano anche ripartiti. Mm-hmm. E quindi mi sono creata un nuovo giro di amici da zero. Questo va un po' messo in conto, specialmente in una città grande e un po' dispersiva come può essere Parigi. Quindi questa è una differenza abbastanza grossa tra un Erasmus e una tesi all'estero su proposta.
Avevamo già parlato anche con altri ospiti della presenza dell'SN, non so se tu ne hai approfittato, l'Erasmus Student Network, che spesso aiuta proprio il fatto che una persona va in un posto dove non conosce nessuno.
Sì, ho approfittato all'inizio di alcuni eventi organizzati dall'SN, che è una risorsa, un'ottima risorsa per tutti. Penso in ogni angolo del mondo, anche lì, perché ce n'è una un po' in ogni città studentesca. C'è anche da dire che però andando avanti diventano sempre di più le occasioni per auto-organizzarsi tra studenti, quindi ci si organizza, si viaggia, si vanno a visitare musei, si fanno cene abbastanza indipendentemente, posso dire. Poi Parigi è bella anche perché ogni settimana si conoscono persone nuove, è molto flessibile come vita sociale.
Una vita molto frizzante sicuramente.
Sì, 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 sì. Parigi ha molto da offrire in questo senso.
Magari un po' diverso partendo di qua, però sicuramente ancora di più magari venendo da un posto ancora più piccolo. Già Torino siamo in una dimensione.
Sì, diciamo che è diverso fare un Erasmus in una città come può essere Tolosa, che è piccola, raccolta, molto accogliente, oppure a Parigi che appunto offre tantissimo ma rischia di diventare dispersivo rispetto alle relazioni con le persone. Diciamo che io preferisco comunque l'approccio a Parigi, perché ho bisogno di scoprire un quartiere nuovo ogni settimana, di davvero di conoscere il maggior numero possibile di persone, quindi questa esperienza per me è stata perfetta.
Anche perché è una città che magari può essere relativamente piccola, io adesso ce lo dirà sicuramente Costanza, poi la gente rimane sempre un po' quella dopo 6 mesi.
Quanto...
c'è anche questo, magari in Europa sicuramente sì, in cui tutti gli Erasmus formano una sorta di cerchia, si conoscono un po' tutti.
Esatto.
E dopo magari i primi 6 mesi iniziano comunque a essere loro, inizia a conoscere tutti. Valparaíso, stessa cosa?
Sì e no, nel senso che Erasmus ce n'è, però per quanto riguarda la facoltà di architettura, forse quando sono arrivata io eravamo 4-5, e poi è stato l'unico anno dove ci hanno detto che cioè dopo 3 mesi sarebbero arrivati altri 15 Erasmus, quindi comunque non penso che i numeri siano uguali a quelli magari di Parigi, dove comunque vengono continuamente persone. Essendo appunto dall'altra parte del mondo, chi fa Erasmus là proprio viene o dall'Europa o pochi vengono dal Brasile o dall'Argentina. Io non ho mai utilizzato, diciamo, i social network per incontrare altri Erasmus, perché là in Sud America sono veramente, veramente super
accoglienti.
Mm-hmm. Quindi in realtà i nostri compagni ci hanno subito preso, portato a fare, vedere, quindi in realtà diventi subito famiglia, anche perché appunto non hai nessuno con cui...
Bello. E di questo volevo dire, a Valparaíso so che tanti studenti vanno ogni anno. Quindi tu sei partito con altri studenti di qua, immagino?
Sì, io sono partita con altri 5 miei compagni di architettura, e siamo partiti prima io e la mia compagna, e poi sono arrivati altri 3 ragazzi, e ovviamente si fa gruppo tra Erasmus, noi che ci conosciamo, però per esempio c'era un ragazzo norvegese che era lì da solo, quindi comunque bene o male
si entra in mezzo.
Si entra...
ovviamente
in mezzo.
Pensi che sia una cosa positiva o mezza negativa il fatto di partire, diciamo, già con un gruppo fatto? È una domanda difficile, me ne rendo conto.
No, cioè sicuramente è una cosa positiva, perché comunque io queste persone non le conoscevo, quindi ho avuto la possibilità di conoscere altre persone. Dall'altra parte forse vabbè, lo spagnolo è facile per noi italiani, quindi alla fine lo si impara, però magari per una persona che viene, che ne so, dalla Francia o dalla Norvegia, avere qualcuno che parla la propria lingua forse è un po' più...
un'agevolazione in più.
Esatto.
Sì, sì. È più pratico, più facile. Ne parliamo più tardi, dopo il prossimo brano di Mike Snow, In Search Of.
I live.
esperienze al confronto che prevedono quindi determinate differenze, a partire per esempio dalla lingua, da come approcciarsi a questi nuovi paesi. Vediamo nel caso di Costanza.
Allora, per quanto riguarda l'Erasmus in Cile, la scuola là di Valparaíso richiedeva un livello B1 di spagnolo, però poi alla fine era un livello che indicativo, nel senso che se vuoi iniziare a capire lo devi sapere, però in realtà non ci hanno richiesto nessun tipo di certificato. E ovviamente là la lingua, io sono andata là che non sapevo niente, e si impara, cioè è molto simile all'italiano, quindi ci tenti, ogni tanto dici una parola, certo, in italiano con una S alla fine,
sì,
e te la cavi. E
anche questo, se lo slang cileno immagino che sia una delle cose più tamarre nel mondo,
è una cosa veramente divertentissima. Wow. Cioè, noi avevamo fatto una specie di lezioncina con una professoressa madrelingua catalana, e quindi ci avevamo insegnato determinate frasi. Quando siamo arrivati là,
esatto, un'altra cioè, cosa
è completamente diverso, come l'inglese e l'americano, quindi sono due cose diverse.
Quindi ecco, non mettiamoci troppa paura.
No, cioè, si parte, si va per divertirsi, per studiare ovviamente, però alla fine si impara, cioè.
Sì.
Per quanto riguarda il francese invece?
Sì, anche il francese è una lingua che noi italiani impariamo facilmente, bisogna dirlo. La mia scuola a Parigi organizza dei corsi prima dell'inizio dei corsi del semestre. Sono molto utili, soprattutto all'inizio, quando bisogna cercare casa in tempi rapidi, quindi bisogna tirar fuori il primo francese un po' ufficiale. Ecco, in quella fase lì i corsi della scuola locali sono molto molto utili. Io sapevo già un pochino di francese dalle scuole medie quando sono arrivata, ma devo dire che non mi ricordavo quasi niente, e l'impatto subito non è stato forse dei migliori, perché cercare casa è molto difficile a Parigi e servivano già dei termini tecnici in francese un po'.
Vediamo questo aspetto.
Anche perché sappiamo che in Francia l'inglese non lo guardano.
No, fanno finta di non saperlo l'inglese.
Esatto. Vediamo questo aspetto pratico del cercare casa. Ce lo stavi accennando,
sì.
Continuo.
È una cosa che a Parigi spaventa un po', perché il mercato immobiliare non è dei migliori, gli affitti sono molto alti e c'è tantissima competizione per studio di 7/9 metri quadri.
Mamma
Oltretutto,
mia.
Esatto, è un casting, è un vero e proprio casting, perché mi sono trovata in coda con 30 persone anche per degli studio minuscoli, carissimi.
Un po' deprimente.
Quindi all'inizio molto difficile, io ci ho messo un mese a trovare la mia prima casa parigina. E in quel mese ho dovuto fare 2 settimane di ostello, girare un po' a casa dei miei amici che invece si erano già stabiliti. Oltretutto, ecco, un consiglio che posso dare a chi parte per Parigi è di iniziare con molto anticipo a preparare il dossier di candidatura, perché esiste anche questo, un dossier per la candidatura all'affitto degli appartamenti.
Quindi esatto. Che si deve presentare all'affittuario.
Esattamente, serve tra l'altro che ci sia un referente, possibilmente francese, che garantisca la solvibilità. Quindi è davvero un po' intricata. L'impatto con Parigi all'inizio può essere antipatico, perché senza un indirizzo non si può nemmeno avere un contratto telefonico o aprire un conto in banca, che è fondamentale. Quindi ecco, questo è un consiglio grosso che do a chi parte per Parigi: partire in tempo con la preparazione dei documenti. E secondo consiglio, diffidare degli annunci online, perché purtroppo dove c'è tanta richiesta ci sono anche tante truffe. Andate sempre a visitare sul posto gli appartamenti.
Quando dici che c'è bisogno di un garante francese,
sì,
come si fa a trovare un garante?
Questo è molto difficile. Io sono dovuta ricorrere alle conoscenze mie e dei miei genitori, e cerca, alla fine abbiamo trovato un collega dei miei genitori.
Non può esistere magari l'opportunità che l'università ti faccia da garante?
Alcune università fanno da garanti. La mia università, se non sbaglio, non offriva questo servizio, purtroppo. C'è anche da dire che ci sono dei proprietari un pochino più illuminati e lungimiranti che accettano volentieri studenti anche senza una garanzia francese. In quel caso è sufficiente che i genitori siano garanti. Per gli studenti purtroppo, ecco, viene sempre richiesta l'approvazione e il supporto dei genitori, per loro è una garanzia.
Bene, immagino che in Cile invece sia tutto molto più tranquillo,
sì,
con i latini,
è
la bella vita.
Sì, non c'è bisogno di nessun tipo di documento. Il consiglio che posso dare è di non partire già da Torino cercando case, perché non serve a niente, cioè nel senso quando arrivi là poi ci sono un sacco di siti, l'università ti aiuta, per strada ci sono un sacco di annunci all'università pure, quindi in realtà non è com'è, cioè è proprio l'opposto della Francia. E quindi niente, si va là e si cerca. Noi siamo state un po' sfortunate perché là avevano i trimestri e non i semestri, quindi siamo arrivati in un periodo dove non c'era assolutamente ricambio di studenti, quindi abbiamo avuto la fortuna di trovare un bellissimo appartamento al primo colpo e ce lo siamo accalappiato. Però cioè, il consiglio è state tranquilli che quando arrivate là poi troverete quello che fa il caso vostro. Ovviamente di affittare per magari 10 giorni prenotando su qualche sito già magari un appartamento o comunque un ostello giusto per avere la sicurezza di avere un posto dove dormire i primi giorni.
Anche perché se ti mancano le conoscenze sei appunto dall'altra parte del mondo.
Esatto.
Sì, ci stavi dicendo che là ci sono i trimestri e non i semestri, quindi magari poi dopo la canzone ti chiederei come sei riuscita a gestire questa cosa.
Va bene.
Ci ascoltiamo Willy Peyote con Che bella giornata.
È sempre brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata, avevo un buon motivo, adesso se n'è andato. È il traffico che intasa la strada, non è neanche iniziata e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto, faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, rivoglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, avere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire.
Non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita è per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Dicevi Costanza che là ci sono trimestri e non i semestri come qua al Politecnico. Come si prepara una cosa del genere?
Allora, Noi quando abbiamo fatto la richiesta per andare in Cile non sapevamo di questa cosa perché non c'era scritto da nessuna parte e quindi pensavamo di partire a settembre, fare il nostro solito semestre. In realtà poi dall'università ci hanno detto che noi dovevamo iniziare a giugno e abbiamo detto no, non possiamo perché stiamo dando gli esami qua, e quindi abbiamo scoperto che ci sono da marzo a dicembre 3 trimestri. Grazie all'ufficio mobilità siamo riusciti poi a risolvere tutto. Abbiamo iniziato 2 settimane dopo l'inizio delle lezioni là, non c'è stato nessun problema, anche perché comunque là sono molto tranquilli, cioè nel senso non sono come qua che il primo giorno di lezione 4 ore a manetta, esatto, di lezione, no. Là a Valparaíso, soprattutto d'architettura, funziona che tu hai lezione solo al mattino e se va bene hai lezione 2 ore e mezza, dove ti danno le tue cose da fare, però tu lavori il pomeriggio, quindi in realtà cioè tranquilli, non c'è problema. Adesso fortunatamente hanno fatto il cambio ai semestri, quindi forse dal prossimo anno, addirittura da marzo di quest'anno hanno cambiato semestri, proprio per questa cosa, agevolare chi viene, chi va in Cile, e agevolare soprattutto i loro studenti che si trovano a dover fare Erasmus qua in Europa dove ci sono i semestri, quindi hanno pareggiato i conti.
Sì, forse
diciamo
che là è più rilevante il fenomeno opposto, ovvero studenti che dal Cile escono.
Esatto, infatti a settembre arriveranno altre, cioè delle 5 compagne che avevamo noi, e le illustreremo la bellissima Torino, quindi
non vedete l'ora, immagino.
Sì, di rivederle e soprattutto di parlare spagnolo di nuovo.
Vabbè, che qua a Torino qualcuno con cui parlare spagnolo, immagino che lo trovi.
Sì, lo troviamo.
È sicuramente una situazione molto, forse, meno stressante di quello che ci si può immaginare ad arrivare in una scuola del genere. Nel senso, non hai quello stress da ho tutta la giornata piena, poi non so come organizzarmi anche per le questioni iniziali appena arrivato.
Ma guarda, forse tu mi capirai, perché quando siamo arrivati là abbiamo dovuto fare gruppo e i professori hanno deciso che gli Erasmus, detto che comunque eravamo 15 Erasmus ed erano più o meno 15 gruppi, hanno messo un Erasmus per gruppo, no? Proprio per non farci fare gruppo.
Esatto, molto bello.
E quindi io dicevo, cavoli, ma cioè finiva la lezione e io dicevo, beh, ci troviamo, dai, dopo pranzo a casa tua o a casa mia. E loro, ma sì, tranquilla, poi lavoriamo. E aspettavo tutto il giorno e alle 6:30 mi chiamavano e mi dicevano, dai, allora vieni che ci troviamo per lavorare. E dicevo, ragazzi, ma come lavorate voi? Cioè, io arrivo da un politecnico che mi ammazza. Però in realtà è proprio un altro modo, cioè un altro modo di ragionare, di vivere la vita,
di concepire
le cose.
Sì, sì, non necessariamente meglio o peggio qua o là, però.
No, cioè non posso dire se è meglio qua o meglio là, però è diverso, so che questo è diverso.
Ma parlaci un po' del Cile, che ne sappiamo in realtà tutti molto poco.
Ma infatti, dai, è una cosa nuova per noi.
Esatto.
Sì, anche io non sapevo molto quando sono arrivata là, però ho studiato un po'. È una lunga striscia di terra che prende qualsiasi clima e qualsiasi aspetto geografico, quindi va dal deserto ai ghiacciai e niente, veramente un bellissimo posto. Dove
immagino che tu abbia viaggiato tantissimo,
sì,
una volta, sì. Se ne approfitta, no?
Beh,
sì, se vai in America del Sud.
Sì, perché una volta che sei là poi viaggi, dici vabbè dai, vado là a vedere. E sì, abbiamo visto tutto il Cile e siamo andati prima al deserto di Atacama al nord e poi siamo arrivati in Patagonia, quindi dal deserto ai 40 gradi al freddo del gelo degli ghiacciai. Poi abbiamo fatto un viaggio con l'università in Brasile, infatti questo lo consiglio di fare l'Erasmus in Cile proprio per questo, perché l'università ti dà la possibilità di viaggiare e lavorare, quindi nel senso si fa un viaggio studio dove si va realmente a costruire qualcosa all'interno di una comunità svantaggiata. Noi siamo andati in Brasile in una cittadina che aveva delle favelas. Mm-hmm. E siamo andati a riorganizzare, diciamo, lo spazio pubblico all'interno di questa favelas, quindi anche da questo lato diciamo una cosa in più rispetto al Politecnico, che non ti dà la possibilità di rendere pratico quello,
esatto,
che studi in 5 anni.
Una svolta pratica, questo ce ne accorgiamo,
esatto,
molto spesso con le università estere, sia europee sia extra UE.
La cosa a cui non pensiamo spesso, magari tu mi confermi, che viaggiare sia anche un pochino più difficile per le distanze.
Sì, assolutamente, perché là gli aerei tra proprio all'interno del Cile costano molto, e quindi noi non avevamo le possibilità di farlo, però in compenso hanno una rete di trasporti pubblici, quindi cioè pubblici privati di bus, che sono veramente la fine del mondo, cioè che io non pensavo, megabus in confronto non è niente, dei pullman a due piani che sembrano veramente aerei di prima classe, quindi noi facciamo viaggi anche di 24 ore in pullman, però tutto tranquillo.
Con me, come sempre, senza stress.
Quindi. Non è confortevole, però se costa poco, siamo studenti, si fa.
No, ma infatti per
andare
viaggiare,
a vedere un altro posto. Esatto. Assolutamente.
No, bellissimo. Ascoltiamoci il prossimo brano e continuiamo a parlarne. Stressed Out dei 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would be ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Stiamo quasi giungendo alla fine, quindi le ultime domande. E passiamo quindi al post Erasmus, diciamo. Come credete che possa avvantaggiare, ecco, una volta rientrati da un Erasmus o da un'esperienza appunto in Cile, anche il mondo del lavoro, entrare nel mondo del lavoro?
Sì, inizio io.
Sì,
sì, secondo me avvantaggia molto. Innanzitutto perché ti mette una voglia di esplorare e di metterti in gioco. Per esempio, adesso io partirò per un'altra esperienza, questa volta per gli Stati Uniti, e penso che la voglia di mettermi in gioco non mi sarebbe venuta, o comunque non a questo livello, se non avessi fatto prima un'esperienza all'estero. Inoltre il fatto di imparare una lingua, di immergersi in una cultura diversa, è visto molto bene agli occhi di un potenziale datore di lavoro. Quindi è un'esperienza consigliata a chiunque, sia chi voglia proseguire gli studi con un master o un dottorato, sia chi voglia immergersi subito nel mondo del lavoro, assolutamente.
E vediamo invece Costanza come vede.
No, le ragioni sono praticamente le stesse. Poi vabbè, in più io avevo il fatto che abitando con i miei qua, mm-hmm, avevo voglia di provare a vivere da sola. E sì, mi sono messa ancora più nei pasticci tra virgolette, andando dall'altra parte del mondo. Però diciamo che per una persona che vive in casa forse è bene iniziare così,
scoprire il mondo
con uno stacco assolutamente drastico.
Sì, infatti.
Poi ovviamente la lingua, poi il Cile dall'altra parte del mondo è proprio una cultura diversa, cioè proprio Sud America ti riempie di gioia perché le persone là sono fantastiche, quindi ti lasciano proprio dentro qualcosa.
Scopri un altro mondo, ma in tutti i sensi.
Sì.
Sicuramente c'è la voglia di tornare.
Sì, assolutamente. Però
se Cecilia è tornata dalla Francia, ha detto vado un pochino più lontano, vado negli Stati Uniti.
Io dove vado?
Tu dove vai? In Nuova Zelanda, forse l'unica. Hai già la meta programmata.
Esatto.
È l'unico posto più lontano. E quindi si parla di nuovo della solita depressione post-Erasmus.
Sì, ma poi magari soprattutto anche dei contatti rimasti dopo, certo, l'Erasmus, delle persone anche di altri paesi che uno continua a sentire, no? Quindi rimangono questi rapporti, da voi penso sia successo.
Sì, sì, rimangono e tra l'altro sono bellissimi. Questo è uno degli aspetti più belli, se posso dire. Le amicizie che mi sono create in Erasmus sono importanti, penso che dureranno ancora a lungo, e sicuramente per me sono un valore incredibile. Penso anche per
sì, Costanza. Sì, esatto. Vabbè, poi come vi ho detto prima, adesso vengono queste 5 ragazze dal Cile, quindi diciamo che il mio Erasmus ancora non è finito, nel senso che vivrò il loro in sì, un certo senso. E poi sì, continuo a sentire dei ragazzi che stanno là e alcuni che magari sono appunto norvegesi o delle ragazze francesi, quindi diciamo c'è una rete mondiale che ancora sì, si sente.
Ma anche italiana, per esempio io ho legato molto con gli studenti italiani che erano là, da Milano, da Bari, da Firenze, e quindi come diciamo prima, avere un gruppo italiano molto stretto può essere forse uno svantaggio all'inizio per legare con gli altri, ma poi
aiuta,
secondo me sono amicizie che rimangono.
Assolutamente.
Beh, davvero bello, quindi tante cose positive dallo studio, dall'esperienza, dalle amicizie, dai posti. Vi ringraziamo per essere state qui con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Grazie a Cecilia, grazie a Costanza, accanto a me Roberto e in regia il nostro Federico. Alla prossima puntata, la nostra sigla. Ciao a tutti.
En La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.